Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: il Papa sull'intelligenza artificiale limita il potere di pochi, lo sviluppo sia a beneficio di tutta l'umanità. Attacchi missilistici russi su vasta scala nell'Ucraina occidentale, colpite le infrastrutture energetiche. In corso a Gibilterra il campionato dei piccoli paesi europei, vi partecipa anche la Santa Sede con la squadra di atletica vaticana. Bentrovati da Stefano Leszczynski. Non cedere al potere tecnocratico e forse non continuare più a chiamare intelligenza ciò che non lo è. Il Papa lo dice parlando alla Fondazione Centesimus Annus alla conclusione dell'annuale conferenza internazionale dedicata all'intelligenza artificiale, un tema su cui si giocherà il futuro dell'economia e della stessa umanità. Adriana Masotti.
L'intelligenza artificiale è e deve rimanere uno strumento nelle mani dell'uomo. Francesco ritorna su un tema che dice merita grande attenzione perché influenza in modo dirompente l'economia e la società e avverte.
L'IA potrebbe rafforzare il paradigma tecnocratico e la cultura dello scarto, la disparità tra le nazioni avanzate e quelle in via di sviluppo, la delega alle macchine di decisione essenziale per la vita degli umani.
In occasione del recente G7, il Papa ricorda di aver invitato la politica a governare il processo tecnologico nella direzione della fraternità e della pace. Alla Fondazione suggerisce alcuni spunti di riflessione ulteriore sull'IA e conclude con una provocazione.
Siamo sicuri di voler continuare a chiamare intelligenza ciò che intelligenza non è? È una provocazione. Pensiamoci.
La Russia ha lanciato un attacco missilistico notturno su vasta scala sulle infrastrutture energetiche ucraine nel nord-est del paese. 6 vittime per i bombardamenti segnalano invece nel Donetsk. Intanto Putin paventa un aumento della produzione di armi nucleari come deterrenza strategica, mentre il Consiglio dell'Unione Europea dà il via ai negoziati per l'ingresso di Kiev nell'Unione. Sentiamo Marco Guerra.
Il Ministero russo della Difesa ha rivendicato questa mattina l'attacco su larga scala condotto contro le infrastrutture energetiche ucraine. Secondo Mosca sono state prese di mira le strutture che supportano la produzione militare. I media ucraini confermano esplosioni in diverse regioni dell'ovest e del sud del paese, oltre che nella centrale termoelettrica di Kiev. E sono 20.000 le utenze senza corrente, si segnalano problemi anche nella distribuzione del gas. I bombardamenti di ieri hanno invece causato diverse vittime civili, un morto nella regione di Zaporizhia, 5 in quella del Donetsk. Dal canto loro le forze di Kiev hanno sferrato un massiccio attacco con droni oltre confine che ha centrato raffineria, un aeroporto e strutture radar russe. Sul fronte politico Putin ha annunciato l'intenzione di sviluppare ulteriormente la deterrenza nucleare per preservare l'equilibrio di potere nel mondo. Intanto il Consiglio UE ha adottato i cosiddetti quadri negoziati per l'adesione all'Unione di Ucraina e Moldova.
E questa mattina il Vaticano ha dato notizia dell'udienza di Papa Francesco all'ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, Ivan Soltanovskij. E nell'incontro di oggi a Roma con la Foxiv, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha ribadito la necessità di avviare un negoziato per mettere fine alla guerra in Ucraina. Alessandro Guarasci lo ha raccolto la sua voce.
Dobbiamo preoccuparci moltissimo se la logica è solo quella del riarmo, E quando, diciamo così, l'Europa investe o pensa che sia quella l'unica via, dobbiamo preoccuparci ancora di più, perché l'Europa nasce esattamente al contrario, dalla convinzione profonda che bisogna risolvere i conflitti non con le armi ma con una sovranità che sia in grado di risolvere i conflitti e trovare gli strumenti per questo. Nella complessità penso, insomma, appunto che c'è molto da lavorare anche in questo senso qui. Purtroppo c'è una logica militare. Se la pace è la vittoria, quanti rischi di questa?
8 membri della presidenza della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea in udienza questa mattina da Papa Francesco, un'udienza che arriva a pochi giorni dalle elezioni europee, che sono stati appunto uno dei temi di discussione. Come spiega al microfono Michele Raviar, Monsignor Mariano Crociata, presidente della Comesè, ospite degli studi di Radio Vaticana.
Il Papa guarda con molto realismo la situazione, nel senso che vede anche dopo queste elezioni un'Europa debole e tuttavia un'Europa necessaria, e quindi con dispiacere che si constata questa debolezza che in qualche modo le elezioni hanno confermato, addirittura accresciuto, seppure il quadro politico non è stato stravolto.
In questi giorni si stanno consultando per il rinnovo delle cariche apicali. In che cosa la Comece chiede continuità e in che cosa vorrebbe discontinuità?
Non lavoriamo in termini di valutazione politica. È chiaro che l'istituzione come tale ha bisogno di continuità, però ha anche bisogno di una componente di innovazione, di nuova iniziativa. Quello che sembra mancare è una capacità davvero di incisività, di influenza effettiva da parte dell'Europa nelle grandi questioni nel mondo di oggi.
Almeno 48 morti per le bombe israeliane sugli accampamenti di rifugiati a Al-Tufa e Zeitun nella striscia di Gaza. Intanto lì prosegue l'escalation di questo conflitto anche per le tensioni crescenti con Hezbollah. Ce ne parla Roberta Barbi.
Non si fermano i botta e risposta a distanza tra soggetti coinvolti e non nella guerra in Medio Oriente. Israele, che ha già approvato i piani per un possibile attacco in Libano, avverte Hezbollah: presto saranno prese le decisioni necessarie. A intervenire a questo punto sono gli Stati Uniti, preoccupati tra l'altro per la tenuta delle difese aeree israeliane nel nord, che assicurano pieno appoggio a Israele e fornitura di tutta l'assistenza e la sicurezza di cui avrà bisogno in caso di guerra totale. Nell'eventualità, l'unico perdente finale sarà proprio Israele, questa la dichiarazione rilasciata dalla missione iraniana presso le Nazioni Unite. Un'eventualità che fa paura, quella della guerra totale, anche all'ONU. Il Libano non diventi una nuova Gaza, era stato l'appello al ricorso alla diplomazia da parte del segretario generale, mentre sul terreno Israele smentisce di aver colpito con munizioni di grosso calibro nelle vicinanze della sede della Croce Rossa a Rafah, come dichiarato dall'organizzazione sui social, uccidendo 22 persone.
Chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, la virtù, la fama, la santità di Chiara Corbella Petrillo, scomparsa nel 2012 a 28 anni per un tumore apparso quando aspettava il figlio Francesco. I documenti passano ora al Dicastero delle cause dei santi. Benedetta Capelli ha intervistato Roberto Corbella, il papà di Chiara.
Tanta felicità oggettivamente, una cosa inaspettata. Chiara starà facendo un sacco di risate lei dall'altra parte. Vedere una figlia che fa felici tante persone ci fa accettare meglio il fatto di non averla con noi.
Sono 12 anni che appunto non c'è più, ma sembrano 12 anni di pienezza, no? Non di vuoto.
Di fatto non è vero che non c'è più, perché in situazioni come queste è come se ci fosse ancora. La rivediamo in tante testimonianze, in tanti giovani che ci dicono letteralmente Chiara ci ha cambiato la vita.
Reina l'ha descritta come la sorella, l'amica, la confidente, anche l'albero sotto il quale ripararsi. Ecco, qual è l'immagine che invece lei sente più sua per sua figlia?
Per me era la bimba che avevo sulle ginocchia, una ragazza molto solare, si batteva per la pace, addirittura non sopportava se io e mia moglie discutevamo, dovevamo immediatamente abbracciarci e fare pace. E poi tutti gli animali che insieme alla sorella ci hanno portato uno zoo a casa, quindi questo era molto vicino a San Francesco.
Gibilterra si tinge dei colori di 18 nazioni in occasione del campionato dei piccoli paesi europei, tanti gli atleti delle diverse nazionalità a rappresentare la Santa Sede Atletica Vaticana. Il nostro inviato a Gibilterra, Giancarlo Lavella.
A Gibilterra si vede concretamente, per dirla con le parole del Papa, come lo sport abbia tutte le carte in regola per creare ponti, abbattere barriere e guardare in faccia quel percorso verso la pace che invece ci sembra così difficile. Da stamattina nello stadio, una vera bomboniera dalla quale oltre lo stretto si vede l'Africa, si susseguono le varie discipline, dalla velocità al fondo, dai lanci ai salti. Al termine di ogni competizione l'abbraccio è corale tra atlete e atleti delle 18 nazioni iscritte. Paesi piccoli, ma grandi, che ci dicono l'importante è partecipare e una stretta di mano spesso è più significativa di un piazzamento. Poi l'emozione e la fatica del dopo gara. Carlo Pellegrini di Atletica Vaticana a conclusione della Mountain Race.
Una delle gare effettivamente più brevi che abbia mai fatto, ma anche una delle più dure.
I rapporti con gli altri ragazzi, ho visto che alla fine vi siete salutati man mano che arrivavate al traguardo.
Certo, l'atletica è soprattutto questo, condivisione della propria passione, ma anche dei valori di sportività, di amicizia. Ho incontrato tanti ragazzi che ci hanno accolto veramente con affetto.
È tutto per questa edizione, potete riascoltarla in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e Stefano Rescinski, grazie per l'attenzione, vi ricordiamo che l'informazione vaticana torna alle 15:00.